Una N rossa si dissolve in un prisma di colori.
Sullo sfondo di una foresta, uno scudo peloso su cui sono inscritte le lettere WB. Appare la scritta, una serie Netflix. Una produzione Warner Bros. Television.
Il capitano James Tucker aveva una mente curiosa. Prima che iniziasse tutto, aveva dedicato la sua vita alla scienza.
Una bottiglia di vetro con un'etichetta.
Ma quando il giorno divenne più freddo, e la notte interminabile, trovò qualcos'altro.
Si legge, sangue della terra.
Qualcosa che la scienza non poteva spiegare in alcun modo.
Cosa ha fatto in quella grotta?
Cosa c'è nella grotta?
Negli alloggi dell'equipaggio, gli occhi stralunati di Tucker guizzano verso i membri dell'equipaggio. Il mignolo di un uomo trema. Un uomo barbuto gli si avvicina.
Non c'è nessuna fonte della giovinezza, vero James?
Lancia a terra il suo diario.
C'è molto di più di quella barca. Lì c'è il sangue della terra. Dobbiamo condividerlo con il mondo subito.
No.
Gli uomini circondano il dottore. Un uomo passa una bottiglia a Bark.
Cosa credete di fare?
Lei ci ha condannati tutti. Facciamo ciò che serve.
No.
Per salvare il mondo.
Bevono tutti.
Veleno.
No, non potete! Vi prego!
Gli uomini si accasciano a terra. Tucker afferra Bark per il collo.
Non te lo permetto!
I due si fermano e si guardano negli occhi.
Deve venire qui.
Indietreggia, rilevando una rivoltella nella mano di Tucker. Barcolla all'indietro, urtando contro una porta, poi cade a terra. Tucker lo fissa, sconvolto, poi si volta verso gli uomini dell'equipaggio, accasciati a terra per tutta la stanza.
No, Bark. È appena iniziato.
Raccoglie il diario.
Presto tutto il mondo conoscerà la mia scoperta.
Un bocciolo viola gli spunta dal petto. Lo afferra, poi viene scaraventato contro una parete. Il fiore si schiude e sbocciano grandi petali viola. Tucker scivola a terra, con gli occhi e la bocca spalancati. Il suo mignolo trema. Si irrigidisce, esanime, con gli occhi cerulei ancora aperti. All'interno della sua pupilla spenta, appare il titolo, Sweet Tooth, con ai lati il disegno stilizzato dei palchi. Altrove, Gus siede in un luogo buio, con lo sguardo perso nel vuoto.
Gus! Gus! Gus!
Si volta verso Jeppard.
Esci oppure no?
Gus si desta ed esce da una tenda gonfiabile. Si unisce a Jeppard e Adi su una spiaggia rocciosa. Il sole rischiara il cielo cristallino. Gus si incammina e scruta il paesaggio montuoso innevato oltre la spiaggia. Una piccola casa si trova ai piedi della montagna.
L'Alaska! Siamo arrivati!
Ce l'abbiamo fatta, ragazzo.
Tu non ci credevi.
Non lo credeva per tutti.
Puoi biasimarmi?
Infatti non siamo tutti.
Becky e Wendy staranno bene. Credimi, sono forti. Prima troviamo tua madre, prima torniamo da loro.
Gus annuisce. Avanza di qualche passo, poi si ferma. Le orecchie pelose si muovono leggermente. I suoi capelli rossi ondeggiano, scompigliati dal vento.
Senti qualcosa, Gus?
Non lo so. Qualcosa di familiare.
Perché sei a casa. Qui è da dove vieni. O dove si trovano le tue origini.
Le sue orecchie continuano a muoversi. Lui si volta, raggiante.
Sono qui!
Scatta in avanti e sale su un pendio roccioso. Adi e Jeppard lo seguono. Oltre la cima del pendio, il cingolato con due cabine costeggia davanti alla piccola casa. Siana scende dal posto di guida, sorridente.
Benvenuti, io sono...
Siana, la donna alla radio.
E tu sei Gas?
Nuka gli tocca il palco.
Nuka?
La tira a sé.
Scusa, non ha mai incontrato un altro ibrido.
Guarda Adi e Jeppard.
Posso vedere i mignoli?
Certo, io mi chiamo Aditya Singh e il signore piuttosto cresciuto è Jeppard.
Lei gli misura la temperatura.
Felice di poter dire che sto bene.
Siete arrivati appena in tempo. Con la notte polare è facile perdersi da queste parti.
È successo qualcosa a bordi. Non è vero. Altrimenti sarebbe già qui.
Jeppard e Adi li osservano.
Ci sono molte cose che devi sapere, Gas. Ma prima torniamo all'avamposto. È in arrivo una bufera di neve. Ti spiegherò strada facendo.
Jeppard ferma Gas.
Ehi, stai bene?
Gas alza lo sguardo.
Sì.
Sale nel cingolato. Jeppard e Adi si scambiano un cenno, poi lo seguono a bordo. Il veicolo si allontana. Da lontano, Tex li spia attraverso un binocolo. Si avvicina un telefono satellitare all'orecchio.
Eccomi, sono arrivati. Una dell'avamposto ha dato un passaggio al ragazzo cervo e agli altri due.
Altrove, Rosie termina la comunicazione e si dirige in un garage. Un convoglio di veicoli vi accede. All'interno, Ellen assiste Ginger.
Sta per nascere, lo sento.
Madre, io...
Senza voltarsi, Ellen alza un dito. Rosie si precipita da loro.
Ci siamo. Per fortuna sono solo contrazioni di Braxton X. Ma manca poco ormai. Dobbiamo catturare quell'ibrido. Magari ora ascolterai quello che ho da dire.
Ginger la guarda.
Ti sarei molto grata se abbassassi i toni, ragazzina. Tua sorella non ha tempo e io non ho pazienza.
Come vuoi.
Fa per andarsene. Ellen alza le sopracciglia.
Allora? Di che si tratta?
Rosie si volta.
Lo abbiamo trovato, madre. Tex ha visto lui, il dottore e il tipo grosso appena fuori dal villaggio. Qualcuno deve averli portati all'avamposto. Prendo i ragazzi e vado subito.
Non lo fare.
Perché no?
Mia cara Rosie, ogni volta che ti ho affidato un compito sei tornata a mani vuote. Stavolta non andrà così. Non avremo una seconda possibilità, perciò andrò io con i ragazzi. E poi, vedi... Penso che sia il momento giusto per trascorrere un po' di tempo con i miei nipotini.
Le dà una pacca sulla spalla.
Un giorno mi spiegherai perché ci hai trascinati tutti qui.
Ellen si rivolge a Ginger.
È dove faremo ripartire il mondo.
Ginger guarda il pancione. Rosie la fissa, accigliata. Ellen se ne va. Rosie si volta verso Ginger, che incontra il suo sguardo, a riposo su un divano. Rosie si allontana nella direzione opposta di sua madre con passo pesante. Si sporge da un parapetto basso che si affaccia sul garage e lo calcia. Ha il respiro affannato. Sotto, la serranda di una porta si apre. La luce del giorno penetra all'interno dell'edificio oscuro. I tre ragazzi lupo entrano, scortati al guinzaglio da dei cowboy. Rosie si fa da parte.
Buone, ma bestiacce, state zitte!
Un cowboy baffuto aziona il clicker.
Questi cosi sono raccapriccianti.
I cowboy mettono i ragazzi lupo nel retro di un pick-up. Nelle vicinanze, Wendy è accovacciata ragazzi dietro un grande contenitore.
Muoviamoci!
Si sposta furtivamente dietro un altro punto coperto. Poi si allontana. Una persona adagia una valigetta in un pick-up. Diversi veicoli si affrettano all'uscita. In un grande magazzino dismesso, Jordan lega Becky a un gancio con i polsi legati.
Così va bene.
Si volta verso di lui.
E poi, dove pensi che possa andare?
Lui le fa un sorrisetto beffardo, poi le stringe le corde. Si allontana.
Mi dai una giacca, per favore?
Scusa, cosa?
Il respiro di Becky diffonde vapore.
Potrei avere una giacca. Si gela qui.
E dov'è la tua divisa dell'Animal Army? Scommetto che era calda. Ti piacerebbe tanto riaverla, non è vero?
Lei distoglie lo sguardo.
No, non temere.
Zhang non ti ucciderà. Quando capirà come funziona questa cosa delle nascite umane, le servirà ogni ragazza disponibile.
Mi dispiace, Jordan. Avrei dovuto dirti la verità da subito. Ma non sapevo se fidarmi di te.
Lui fa un ghigno, poi fa per andarsene.
Dov'è quel dolce ragazzo che ho incontrato sul sentiero delle carovane?
Lui si ferma.
Non sei tu.
E che mi dici di te? Ber? Io ero convinto che l'Animal Army salvasse gli, non che li uccidesse.
Entra Rosie.
Jordan.
Rosie. Non sapevo che fossi qui.
Va ad aiutare con il rifornimento e sali sulla pista.
Mi hanno detto di farle la guardia.
E io ti dico di andare. Adesso.
Jordan annuisce, dimesso. Lui lancia un'occhiata breve a Becky. Si riprende il cappello ed esce. Chiude una pesante porta dietro Rosie, facendola scivolare. Si muove lentamente verso Becky, lo sguardo torvo.
Non volevo ferire tuo figlio. Taci. Ma non ho avuto scelta. Perché le persone dicono così quando hanno paura? Come se improvvisamente non fossero state in grado di decidere. L'ho fatto per proteggere mia sorella.
Rosie le gira intorno.
Che è là fuori, da qualche parte, tutta sola. Ma è viva. Tu e tua madre non la troverete mai.
Estrae un coltello.
Già, non avevo scelta. Forse tua sorella è viva.
Preme la punta della lama contro la sua guancia.
Ma mio figlio non lo è più. Qual era il suo nome? Cosa? So che gli hai dato un nome. Perché so che lo amavi. Proprio come ami gli altri tre.
Si fissano a lungo.
Altrimenti non saresti qui.
Rosie, ehi, Ginger ha bisogno del tuo aiuto, subito. Tua madre è andata via e io non so che diavolo fare.
Devo finire una cosa.
Ma tua sorella...
È tua moglie, le servi tu.
Si volta. Mentre si allontana, rinfodera il coltello e spintona Becky, facendola ruotare. Lei la segue con lo sguardo. Rosie attraversa il garage, passando accanto a diversi uomini di Ellen che lavorano a un cantiere con le torce accese. Wendy la scruta dal suo nascondiglio. Afferra una chiave pappagallo. Altrove, il cingolato attraversa le colline innevate sotto un cielo scuro e plumbeo. Siana è alla guida. Di fianco a lei, Gus guarda attraverso il parabrezza anteriore. Percorrono un pendio in discesa, poi si fermano nel magazzino dell'avamposto dell'Alaska. Al suo interno, diverse persone in abiti invernali lavorano. I fari del veicolo si spengono. Siana e gli altri escono.
Benvenuti all'avamposto.
Gus e Jeppard si guardano intorno. Walter li scruta, da lontano.
Entriamo a scaldarci. Poi ci verrà in mente un piano per trovare Birdie.
Walter li blocca.
Milton lo diceva che portavi dei forestieri.
Non sono forestieri, Walter. Questo è il figlio di Birdie, è Gus.
Piacere di conoscerti.
Vi faccio accomodare.
Non posso permettertelo, Siana. Abbiamo delle regole.
Conosco le regole. Ma dobbiamo aiutarli.
Non abbiamo l'afflizione. Lo vedi da solo.
Senza offesa, amico. Non ci fermeremo a lungo. Cerchiamo solo la sua mamma.
Non importa. Non abbiamo spazio e non abbiamo provviste.
Walter, conto fino a tre. Se non ti levi, troverai tutta la tua roba impacchettata e salirai sul primo peschereccio diretto in Wisconsin.
Io sono del Michigan.
È lo stesso.
Dannazione, Walter! Spostati!
Dietro Walter, Odell si affaccia dalla cima delle scale. Walter si fa da parte. Siana conduce Nuka, Gus, Adi e Jeppard al piano superiore. Entrano nell'ufficio. Nell'area pranzo adiacente, un gruppo di persone li guarda, ostili. Adi e Jeppard entrano e li osservano. Altre persone al bancone li scrutano.
Gente ostile.
Ignorali. Non siamo abituati alle facce nuove.
Adi annuisce, sorridendo. Alza i mignoli. Gus dà le spalle alla grande mappa.
Da quanto è scomparsa?
4 giorni.
Nuka e io siamo state le ultime a vederla.
Che possibilità ci sono di sopravvivere là fuori?
Gus li fissa. Siana e Jeppard si voltano verso di lui.
Birdie non si arrende facilmente. Su nulla.
È un dono di famiglia.
Nuka poggia una scatola.
Abbiamo portato qui alcuni dei suoi oggetti. Magari troviamo un indizio su cosa è successo.
Gus prende dalla scatola la tazza con l'immagine del cervo.
Questa è la sua preferita.
Adi rovista all'interno.
Va bene, c'è qualcosa di utile qui? Qualcosa che ci possa dare un'indicazione su dove cominciare a cercare?
Ti riferisci alla grotta?
Adi si blocca. Si scambia uno sguardo con Gus, poi la guarda.
Scusa, potresti ripetere, orsetto polare?
Volpe artica.
Ah.
Hai appena detto grotta. Ho detto grotta.
Si dirige verso il diario di Tucker su una scrivania vicina. Apre una pagina con un disegno della grotta. Gus, Adi e Jeppard la raggiungono.
È questa, vero?
Te l'ho detto che esisteva.
Chiude il diario e legge la copertina.
Diario di bordo del dottor James Tucker.
Posso?
Adi gli prende il diario dalle mani e lo sfoglia.
Di certo rappresenta la svolta definitiva della mia ricerca. Quello che ho trovato potrebbe cambiare il destino dell'umanità.
Gus, siamo vicini.
Gus sorride.
Birdie credeva che fosse iniziato tutto lì, ibridi e afflizioni.
E aveva assolutamente ragione. Qualcosa mi dice che se troviamo questa grotta...
Troviamo anche lei.
Gus e Adi lo guardano.
C'è un'altra cosa. Un uomo la stava seguendo, ma credo che lavorasse per qualcuno.
Siana lancia un cappello da cowboy a Jeppard. Gus lo prende.
Zang.
Jeppard si volta verso Adi.
Non deve essere lontana. Non abbiamo molto tempo, ragazzo. Che vogliamo fare?
Gus mette via il cappello.
Come troviamo la grotta?
Una mappa.
Allora, questo è l'avamposto. Birdie ha cercato qui, qui e qui e non ha trovato nulla.
Nuka segna le posizioni con delle pietre.
Cosa sono questi?
Sono i vecchi oleodotti. Li hanno abbandonati dopo il crollo.
La compagnia petrolifera avrebbe trovato una grotta.
Gus fissa la mappa. Le orecchie si alzano.
Lo sentite anche voi?
Gli altri lo guardano.
Che cosa?
Gus solleva leggermente la testa.
Non avete sentito niente? Sembrava...
Adi chiude il diario.
Un cuore che batte.
E lo senti anche adesso?
Le sue orecchie si rialzano. Scuote la testa.
No, ma l'avevo già sentito quando siamo arrivati.
Quando sei arrivato in Alaska?
Gus guarda Adi.
Credi che...
Adi gli si avvicina.
È come un faro. Cerca di mostrarti la via.
Verso Birdie.
Sì.
Jeppard si unisce a loro e si china verso Gus.
Prova a sentirlo ancora.
Gus rivolge lo sguardo davanti a sé. Serra gli occhi, concentrato. Le orecchie si drizzano. Gli altri lo osservano. Apre gli occhi e scuote la testa.
Non ci riesco.
Va bene, tranquillo. Cerca di fare del tuo meglio.
Adi sposta lo sguardo tra Gus e Jeppard, corrugando la fronte. Gus torna a fissare avanti. Le orecchie si sollevano, poi chiude gli occhi. In una visione, la neve scende davanti alla grotta. Nell'ufficio, Gus alza la testa e si volta. I suoi occhi sono lucidi. Inclina la testa. Nuka sorride.
Lo sta sentendo.
Jeppard si volta di scatto verso di lei. Le orecchie di Gus si muovono, mentre si volta lentamente. Gus si avvicina a una finestra.
Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede?
Gus indica in direzione della finestra.
Da quella parte.
Che cosa c'è laggiù?
Siana fa spallucce.
Gli oleodotti.
E... l'uomo caribù.
Miuka guarda sua madre. Gas si volta.
Chi?
È una vecchia leggenda. Suo padre gliela raccontava quando era piccola.
Il capo dei caribù. Diceva che il suo cuore batteva fuori dal petto.
Tocca il petto di Gas.
Ci sono stati avvistamenti negli anni, ma Miuka ha ragione. Dimenticavo i vecchi sentieri di migrazione dei caribù. Si trovano al bivio 18.
Indica la mappa.
E la grotta deve essere lì.
Ce l'hai fatta, ragazzo. Andiamo a cercarla.
Se torniamo là fuori, vi servono indumenti più caldi. Forza.
Puoi dirlo forte.
Adi guarda il punto sulla mappa che segna bivio 18. Tutti escono. Adi li segue. Una pagina del diario vola per terra. Adi si volta e va a raccoglierla. È lo schizzo di un cervo morto sdraiato. Legge una dicitura al di sotto.
Tutto fu svelato quando sacrificai il cervo.
In un'altra stanza, Siana prende dei cappotti da un appendiabiti.
Dobbiamo muoverci prima che arrivi la tormenta. Ecco.
A Jeppard.
Prova questo.
Quando comincia la notte polare?
Tra qualche ora. Non ci sarà più luce per mesi.
Queste ci aiuteranno per un po'.
Una torcia.
Speriamo che un po' sia sufficiente.
Fuori, sotto una bufera di neve, un convoglio di veicoli si divide a un bivio nella strada. In lontananza, il sole tramonta dietro una montagna. All'avamposto, diverse persone, tra cui Elena e Walter, si affacciano alle finestre. Scrutano l'arrivo dei pick-up. Walter fa una smorfia e si allontana. Odell guarda fuori, poi preme un pulsante su un citofono.
Siana, abbiamo visite. Arrivano diversi pick-up. Restate di sopra.
Nell'altra stanza, Siana, Jeppard, Adi, Gas e Miuka si avvicinano a delle finestre che si affacciano sul magazzino. Arriva un pick-up con le corna di toro sul cofano. Odell utilizza il citofono.
Lascio la linea aperta.
Ellen scende dal veicolo, con indosso la pelliccia, degli stivali bianchi e un colbacco. Due cowboy armati la seguono. Gas si allontana dalla finestra.
Ci ha trovati. Ci ha raggiunti fin quassù.
Ascolta, Gas.
Gli tocca la spalla.
Arriveremo a quella grotta. Te lo prometto.
Ellen e i due cowboy salgono le scale. Walter li guarda da una finestra, poi gli va incontro alla porta.
Oh no, ci risiamo. Ok, no, non può passare nessuno!
Ellen gli spara dritto al petto.
State tutti giù! Non fiatate!
Gas e gli altri si accovacciano. Ellen entra nell'area pranzo e mette via un revolver dorato. Avanza minacciosa mentre i residenti dell'avamposto indietreggiano impauriti. I cowboy scavalcano Walter, che giace a terra con gli occhi aperti. Ellen si siede e si toglie il colbacco. Posa un piccolo registratore e avvia la riproduzione. Gas e gli altri ascoltano dall'altoparlante.
Negli ultimi 10 anni, ciascuno di noi si è chiesto cosa sia arrivato prima, gli ibridi o l'afflizione.
Adi ripete insieme al nastro.
La vera domanda è... dove è cominciato tutto? Credevamo che fosse successo a Fort Smith, ma ora ho finalmente scoperto la verità. Tutto è cominciato in Alaska e ha creato l'afflizione. E Gas, se è davvero lui il primo ibrido, allora qualsiasi cosa lo abbia creato e scorra nelle sue vene proviene da quello che gli scienziati hanno trovato nel ghiaccio.
Ellen ferma il nastro.
Il sangue della terra. Ecco cosa hanno trovato. Una cellula staminale universale, la chiave di tutto. La cura per l'afflizione e per i bambini. Bambini umani. Niente più ibridi.
Gas si fa perplesso. Siana abbraccia Miuka. Odell si dirige verso Ellen.
Che diavolo sei tu?
Chi sono io?
Si alza.
Io sono qui per farvi una proposta. Per anni con mio marito, che la sua anima riposi in pace, abbiamo condiviso un desiderio, un nipote umano a cui lasciare la nostra eredità. Abbiamo cercato in lungo e in largo un modo per renderlo possibile. E magari per salvare l'umanità nel frattempo.
Gli mostra il manifesto di Gus.
Questo ragazzo cervo e tutto quello che nasconde nelle sue piccole ossa ibride sono la chiave per realizzare quel sogno. Lui è qui. E uno di voi sta per rivelarmi dove posso trovarlo.
Guarda i residenti.
Oh!
Batte il manifesto contro il petto di Odell.
Farò entrare i miei nipotini a salutarvi.
Un cowboy entra, tenendo i tre ragazzi lupo al guinzaglio. Indossano un copricapo con occhiali scuri da cui spuntano le loro orecchie appuntite. Ellen ruota un piccolo clicker a forma di mucca. I ragazzi lupo scattano in avanti. I residenti indietreggiano, impauriti.
Non hanno ereditato il mio fascino, purtroppo. Come andrà a finire?
Ellen sbatte il clicker su un tavolo.
Avete 5 minuti.
Devi andartene subito. C'è un'altra uscita.
Non c'è, mi dispiace.
Adi stringe il diario di Tucker. Nel magazzino dismesso, Becky pende dal gancio con i polsi legati. Alza lo sguardo e puntella i piedi sul pavimento. Solleva le gambe verso la trave su cui pende il gancio, poi le abbassa. Le rialza fino alla trave, ma perde la presa. Serra gli occhi, infilando la testa tra le braccia alzate. Si dà un'altra spinta e solleva le gambe, agganciando la trave con gli stivali. Si mantiene in equilibrio, sollecitando i muscoli delle braccia. Stringe i denti, poi estrae la corda dal gancio. Cade, atterrando a terra sulla schiena. Jordan le si accovaccia accanto.
Serve aiuto?
Lei si trascina per terra.
Oh! Ehi, ehi, andiamo! No. Dove vai?
Lei si ferma.
Aspetta. Vieni qui. Andiamo, Bear. Allora,
Smettila, Jordan. Oh,
credevo fossi più combattiva. Perché tu fai così. Fai sempre così.
Sono troppo stanca.
Ma io no.
Jordan si volta. Wendy lo colpisce con la chiave.
Wendy.
Lui si accascia a terra.
Sono qui.
Le libera i polsi.
Anche Gus è qui. Gli serve aiuto.
Allora aiutiamolo. Fai strada.
Wendy la aiuta a rimettersi in piedi. All'avamposto, il clicker è vicino al numero 0. I ragazzi lupo ringhiano contro i residenti. Gus e gli altri li guardano.
Come andrà a finire? Qualcuno qui sa qualcosa.
Lasciaci in pace!
Mamma, i condotti dell'aria.
I condotti dell'aria?
Arrivano ai portelloni esterni. Da lì si segue l'oleodotto fino al sentiero dei caribù.
Ottimo. E sono raggiungibili?
Non ha importanza.
Sposta i cappotti nell'appendiabiti, rivelando un condotto.
Sono troppo stretti.
Miuka apre il condotto e vi guarda dentro.
Non per me, Gus.
No.
No. Dobbiamo restare uniti.
Golosone.
Non posso lasciarvi.
Sì che puoi. Dobbiamo farlo uscire da qui ora e senza di noi.
Gus ha ragione. Dobbiamo restare uniti. Dobbiamo aiutarlo.
Si mette tra Gus e Jeppard.
No, dottore. Non serve. Ci riuscirà da solo.
Spinge Adi da una parte e si accovaccia all'altezza degli occhi di Gus.
Non vi ho portato io qui. L'hai fatto tu. E sento che te la caverai ancora.
Gus lo abbraccia, lo sguardo intenerito. Siana abbraccia Miuka, che sorride dolcemente.
Gus, dobbiamo andare.
Gus lascia andare Jeppard. Si fissano negli occhi. Siana dà una pacca sulla schiena di Nuka mentre si introduce nel condotto.
Segui solo il tuo piccolo cuore, ok?
Sorride a Gus.
Vai adesso.
No, non può.
Gus entra nel condotto. Adi si precipita all'entrata del condotto.
No. Ci devo essere io nella grotta! Con Gus!
Ferro! Tu farai quello che ci hai chiesto di fare fino ad ora!
Lo afferra, irato.
Avere fede.
Siana li guarda, tesa in volto. Jeppard si allontana.
Restate qui.
Dove stai andando?
Lui si ferma.
A guadagnare tempo per Gus.
Si avvia. Intanto nell'area pranzo, il clicker raggiunge lo zero. I residenti sussultano. Ellen ha gli occhi sgranati. Il cowboy baffuto libera i ragazzi lupo. Ellen gli annuisce.
Ve la siete cercata.
Aspetta.
Ellen si volta. Jeppard si avvicina. Un cowboy lo ferma.
Tommy Jeppard.
Gli si avvicina con un sorriso compiaciuto.
Ti guardavo giocare ogni domenica.
Jeppard ondeggia appena.
Suppongo tu non sia qui per dirmi dov'è il ragazzo.
Sbagliato. Te lo dirò.
Fa un ghigno.
È lontano da qui ormai.
Fuori, una botola si apre nella parte inferiore dell'avamposto. Nuka sporge la testa, capovolta, e si guarda intorno. Si ritira. Gus scende, seguito da Nuka.
Da questa parte!
Lei lo conduce verso sinistra.
E adesso faresti bene ad andartene e a tornartene in Texas.
Oh? Oh cosa?
Fermi!
Entra Adi.
Vattene da qui, dottore.
Ha ragione, signora Zhang.
Si mette tra Jeppard e Ellen.
Gus se n'è andato.
Jeppard lo fissa, preoccupato. Adi evita il suo sguardo.
Ma posso dirle dove è diretto?
Si rivolge a Ellen.
Dottore.
Si avventa contro Adi.
Ci siamo fidati! Che maledizione, figlio di...
Mi dispiace, signor Jeppard.
I cowboy trattengono Jeppard.
Ma me l'ho detto da subito. Che sarei arrivato fino in fondo. A qualunque costo.
Ehi, signori!
Jeppard cerca di liberarsi. Ellen fa un cenno a un altro cowboy.
Portate fuori il dottor Singh.
Adi se ne va.
Spera che mi uccidano, dottore. Prega solo che mi ammazzino!
Oh, lo faremo. Lo faremo, Tommy.
I ragazzi lupo si avvicinano a Jeppard, minacciosi. Una sostanza vaporosa fuoriesce da delle tubature nel soffitto. Altrove, Siana regge un razzo acceso vicino a un rilevatore di fumo. Il vapore annebbia l'area pranzo. Jeppard sbatte i cowboy uno contro l'altro. Ne colpisce uno in faccia.
Ehi, lupi!
Attaccate! Ora!
I ragazzi lupo scattano. Jeppard dà una testata a un cowboy. Il cowboy viene trainato nella nebbia. Siana afferra Jeppard.
Andiamocene da qui!
Si allontana, procedendo curva. Due residenti aggrediscono un cowboy. Un altro gli frantuma una bottiglia in testa. Un residente cade a terra, morso alla gamba. Gli altri fuggono. Un uomo apre una porta, ma viene tirato di nuovo dentro. Siana e Jeppard guardano dal riparo mentre i ragazzi lupo sbranano qualcuno. Fuori, il terzo ragazzo lupo annusa e si guarda intorno. Raggiunge Carponi la botola e annusa il terreno innevato sottostante. Dentro l'avamposto, gli altri due ragazzi lupo guardano in alto, poi corrono fuori.
I ragazzi hanno sentito l'odore del cervo, lo stanno seguendo.
Rosie regge un telefono. Si allontana da Ginger, distesa sul divano. Altrove, Nuka corre con Gus in una tempesta di neve.
Dove siamo?
Si fermano.
Eccolo!
Indica qualcosa in lontananza.
Sbrigati!
L'oleodotto.
Forza! Andiamo!
Continuano a correre, poi si fermano davanti a un enorme oleodotto.
Seguilo fino alla fine! Ti guiderà il sentiero dei caribù!
Aspetta, tu che farai?
Non preoccuparti per me, trova la tua mamma! Io devo tornare dalla mia!
Lei corre via. Gus si guarda intorno, strizzando gli occhi. Costeggia la conduttura, schermandosi gli occhi con la mano. Si guarda le spalle, poi continua. I ragazzi lupo corrono sulla neve. Arrivano alla conduttura. Si fermano carponi su un cumulo di neve ai piedi una struttura metallica. Poi ripartono. Miuka fa capolino da sotto il cumulo di neve. All'avamposto, Ellen scalda le mani sopra un fuoco che arde in un barile di metallo.
Dottor Singh, è rapido a spostarsi.
Sono qui per la sua stessa ragione. Scoprirà che condividiamo lo stesso destino.
Lei mi ha mentito su quella che ha definito la cura allo zoo. E ora ha appena tradito i suoi amici. Perché dovrei credere a quello che dice?
Perché io ho il diario di bordo del dottor James Tucker. Il sangue della terra che lei sta cercando può trovarsi in questa grotta, quella in cui Gus sta andando. Le sue risorse e le risposte che ho trovato ci guideranno lì.
E perché non dovrei ucciderla e prendermi il diario?
Sorride, malevola, Adi si acciglia. Lascia cadere il diario nel fuoco.
Perché lei ha bisogno di me?
Ellen guarda il diario in fiamme. Adi la fissa.
Ora io sono l'unico che saprà che cosa fare quando Gus sarà in quella grotta.
Lei alza gli occhi, le labbra serrate. Adi scruta il fuoco. Lei segue il suo sguardo. Una pagina con lo schizzo della grotta brucia.
La mia è una scoperta sensazionale. Quello che ho trovato potrebbe cambiare il destino dell'umanità. Tutto fu svelato quando sacrificai il cervo.
Fuori, Gus corre nella bufera, passando fra alcuni veicoli abbandonati, sommersi dalla neve. Si ferma e si guarda intorno. Avanza lentamente, poi si ferma a osservare un escavatore, un pick-up e un camion con un rimorchio rovesciato. Le sue orecchie si sollevano. Si volta. Due ragazzi lupo avanzano nella nebbia. Gus spalanca gli occhi. Lui indietreggia, avvicinandosi al rimorchio. I ragazzi avanzano bellicosi. Gus raggiunge il rimorchio, circondato dai due ragazzi lupo. Loro mostrano i denti affilati. Dietro Gus, il terzo ragazzo lupo si affaccia dalla cima del rimorchio. Gus alza lo sguardo. Il terzo ragazzo lupo salta giù. Gus rotola sulla neve. Si alza, barcollando. I tre ragazzi lupo si muovono verso di lui. Gus scorge in lontananza una persona con un cappotto sfilacciato che si avvicina con una torcia di fuoco e un bastone. I ragazzi lupo si voltano verso la persona. È l'uomo caribù. Indossa il cappuccio peloso, nascondendo il volto. I ragazzi gli ringhiano e lo circondano. Gus si nasconde dietro dei barili di metallo. Li guarda, strizzando gli occhi. L'uomo incappucciato muove la torcia in varie direzioni. I ragazzi lupo si spostano continuamente. Uno di loro schiva un colpo dal bastone. L'uomo caribù colpisce un ragazzo lupo, poi un altro. Il terzo ragazzo si sottrae da un colpo. Gli altri attaccano l'uomo caribù, atterrandolo. La torcia di fuoco cade lontano. I ragazzi lo sbranano. Gus individua la torcia. Serra la mascella, poi esce dal nascondiglio. Corre a recuperare la torcia.
Andate via!
No! No! Agita la fiamma.
No! No! Andate via! No! No! E non se ne è venuto lui!
I ragazzi lupo indietreggiano.
Via!
Gus continua a muovere la torcia contro di loro. L'uomo caribù si alza alle sue spalle. I lupi fuggono, terrorizzati. L'uomo caribù cade in ginocchio. Gas si volta verso di lui e spalanca la bocca. La testa dell'uomo è chinata, rivelando le corna e la fronte raggrinzita. L'uomo alza gli occhi, il respiro pesante. I suoi occhi cerulei incrociano lo sguardo di Gas. Titoli di coda. Audio descrizione a cura di Descriptive Video Works, scritta da Claudia Niarni. Doppiaggio italiano e sonorizzazione, VSI Roma. Dialoghi italiani, Francesca Draghetti. Direzione del doppiaggio, Roberto Stocchi. Assistente al doppiaggio, Francesco Monachesi. Fonico di doppiaggio, Daniele Mannarelli. Sincronizzazione, Alessandro Caponi. Fonico di mix, Carmelo Occhipinti. Project manager, Marta Caldara. Ciro Clarizio è la voce di Gas. Alessandro Rossi è la voce di Jeppard. Lucrezia Marricchi è la voce di Becky. Alessandra Cannavale è la voce di Wendy. Seguono altri titoli di coda. Copyright 2024, Netflix, tutti i diritti riservati. Loghi, Nightshade, Team Downey, DC, WB.
Una N rossa si dissolve in un prisma di colori